Allora, 11:08 di questo lunedì mattina, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Come annunciato, siamo in compagnia di Angelo Zaccaria, autore del libro che andiamo a presentare brevemente questa mattinata, un libro dal titolo La Revolución Bonita, viaggio a tappe nel Venezuela di Hugo Chavez, per i tipi delle edizioni Colibrì. Allora, intanto noi ringraziamo Angelo per la presenza qui con noi.
Ringrazio io voi e chi ci ascolta.
Ovviamente. E allora Angelo, noi oggi dovremo fare un vasto lavoro di sintesi, perché chiaramente il tema è importante e soprattutto vasto, e soprattutto parlare di Venezuela significa parlare poi di un intero continente, specie per quello che ha significato l'esperienza chavista nel corso di questi ultimi anni, anche a livello di politica estera, chiaramente. Direi dunque di partire immediatamente col tuo libro, che è una sorta di diario di viaggio, fra le altre cose, di diversi viaggi che hai fatto in Venezuela fra il 2005, il primo, e il prossimo, che sarà di recente. Ecco, innanzitutto, così, forse anche per far inserire meglio ascoltatrici e ascoltatori nel tema, che cosa ti sei portato dietro da questi sei anni? Qual è l'impressione che hai ricavato del Venezuela e soprattutto il ruolo che ha questo paese all'interno del Cono Sur, dell'America Latina? Probabilmente nel corso di questo secolo è il momento di più alta importanza, almeno dal punto di vista mediatico, che il Venezuela ha nei confronti di tutto l'assetto geopolitico locale. Ecco, qual è intanto la tua chiave di lettura per questa situazione?
Bah, diciamo che le due cose più importanti sono, da un lato, ahimè, un certo senso di confusione, perché non è sempre facile capire qual è la realtà lì, perché comunque il dibattito politico e la discussione politica è molto polarizzata, non solo fra l'opposizione anti-chavista e il governo, ma anche all'interno dello stesso fronte chavista. Ci sono molte discussioni, molte differenze, e poi perché in una situazione così polarizzata è anche difficile districarsi negli stessi dati statistici ufficiali, perché per esempio tutti i dati più sensibili dal punto di vista socio-economico sono oggetto di polemica politica. Per esempio, l'opposizione dice che la criminalità col chavismo è aumentata, invece il governo lo nega. Il governo parla oggi di povertà estrema giunta al 7%, e l'opposizione dice che tutti i dati dell'ente statistico nazionale sono taroccati praticamente. Quindi c'è sicuramente una difficoltà a capire, e che si può parzialmente risolvere tentando di fare, come ho fatto io, una cosa abbastanza semplice, cioè restare lì tanto tempo intanto,
che mi sembra fondamentale,
e poi cercare di attingere alle fonti più disparate, quindi da quelle ufficiali, intendo dire libri, riviste, televisione, radio, giornali, eccetera eccetera, a quelle dirette, e quindi sicuramente la partecipazione a iniziative lì sul posto. Io ho partecipato a diverse manifestazioni, convegni, cortei, e poi sicuramente anche il contatto diretto, le interviste. E il libro è composto di un terzo di miei resoconti e due terzi interviste. Il criterio dell'intervista è stato: non ho cercato l'intervista al VIP, qualcuno l'ho anche incrociato, però ho preferito intervistare personaggi, uomini e donne, che rendessero un po' conto in maniera trasversale di cosa poi accade realmente. Quindi leader comunitari, persone che lavorano nei quartieri, persone attive all'interno dei vari progetti portati avanti dal governo sulla salute piuttosto che sull'educazione, sindacalisti, femministe. Ci sono anche alcuni personaggi di un certo rilievo, tipo un ex vice ministro piuttosto che un segretario nazionale di partito, però in linea di massima diciamo che ho privilegiato la ricerca di soggetti che vivessero un po' dal basso il processo. E devo dire che da questo punto di vista le cose più belle, più importanti, le ho capite in due modi. da un lato avvicinandomi molto e guardando le cose da vicino, quindi entrando nelle realtà dei barrios, dei quartieri popolari, e parlando direttamente con le persone che fanno lavoro sociale nei quartieri. Lì tu vedi da un lato le cose comunque importanti che il governo ha fatto, perché insomma questi prima non avevano manco il medico di famiglia e adesso quando sono andato io c'avevano 8.000 consultori familiari all'interno delle realtà più degradate del paese, con i famosi 20.000 medici cubani, insomma, mi sembra una roba non da niente, piuttosto che le case di alimentazione, piuttosto che i vari progetti portati avanti in campo educativo. E poi andando lì nei quartieri ho potuto anche percepire direttamente la motivazione, la passione, la dedizione con la quale le persone lì danno il loro tempo libero, la loro vita, le loro energie al processo. Devo dire, fra l'altro, molte di queste sono donne, perché per esempio mi hanno detto che più o meno l'80% delle missioni sociali più importanti sono sulle spalle di un volontariato femminile. Talvolta non è esattamente un volontariato perché ci sono dei piccoli gettoni, però comunque diciamo che c'è una grossa presenza femminile in questo, che è un nodo cruciale del processo, perché per esempio una missione come la missione Barrio Adentro, che per ognuno di questi consultori ha mobilitato un comitato di salute eletto dalla comunità territoriale, nella quale sono presenti 11 persone, quindi stiamo parlando di decine di migliaia di persone coinvolte, e queste persone qui sono quelle che poi lavorano a portare avanti le politiche, che poi sono uno dei fattori cruciali del consenso che poi il governo ha avuto. Cito le questioni della salute perché, come tutti potranno capire, ovviamente in un paese come quello, ma in qualunque paese, è sempre un dato molto sensibile. Un'altra cosa che mi ha fatto valorizzare il processo, sembra paradossale ma non lo è parlare con gli anti-chavisti, soprattutto con quelli che fanno attività di impresa. Io per esempio ho parlato con uno che c'aveva sostanzialmente molti imprenditori del campo turistico, perché erano quelli con cui ti capitava di
avere più facilmente relazioni,
no? Albergatori, ma anche tipo gelatai, commercianti in generale, non imprenditori industriali, perché non ho avuto questa possibilità. Però parlando con loro sentivi che si lamentavano che mo devono pagare le tasse e prima non le pagavano. Si lamentavano che adesso ci sono una serie di vincoli di controlli sulla gestione della forza lavoro e prima non c'erano, o ce n'erano di meno. Si lamentavano del fatto che se vuoi chiudere tutto e portarti i soldi all'estero adesso non lo puoi fare, perché ci sono comunque una serie di vincoli, di normative, lo puoi fare lo stesso in modo illegale, quindi comunque con più problemi. Insomma, io credo che parlando con loro alla fine forse ho capito più cose di quelle che magari si comprendono quando poi ha a che fare con la propaganda, che anche quella ufficiale, certo, di governo, che è piuttosto martellante lì, insomma, quindi. E questo è più o meno quello che mi porto, insomma, come patrimonio di riflessione. Un'altra cosa importante per capire la difficoltà a comprendere le cose là è sicuramente anche legata a una cosa che vista da qui sembra non rilevante, ma lì lo diventa, e cioè la questione della sicurezza personale. Mm-hmm. Cioè, nel senso che è noto che lì c'è un problema di violenza, insomma, addirittura alcune cifre che ho sentito io di
violenza di metropolitana,
violenza legata a reati contro la persona, insomma, in varie condizioni. Insomma, un centro studi legato all'Università Centrale del Venezuela, quando ero io là nel primo viaggio, parlava di una quantità di morti ammazzati annuale intorno ai 13.000-14.000. Sono cifre spaventose, nel senso che stiamo parlando di un paese di 28-29 milioni di abitanti, fortemente urbano, perché un tre quarti della popolazione vive in città. Quando pensiamo che in Italia, dove si blatera di emergenza,
sono 600 neanche,
siamo 60 milioni.
Abbiamo letto i dati stamattina.
Infatti ci rendiamo conto dei paradossi, insomma. Io per esempio a volte penso a Milano, dove un po' di anni fa, io vivo a Milano, c'erano stati 7-8 omicidi più o meno in un periodo relativamente breve, ci fu una manifestazione con Berlusconi Questi qua con le ramazze,
sì,
insomma,
sì, ben sappiamo purtroppo.
A Caracas mediamente ogni fine settimana vengono denunciati 50, 60, 70 omicidi. Insomma, non so cosa farebbero a Milano o in qualunque altra città d'Italia se dovessero far fronte a una situazione del genere. Chiederebbero lo stato
di
emergenza.
È un problema sociale,
la legge marziale
rilevante.
Quindi è un problema serio, è uno dei problemi sui quali il governo sta investendo in vari modi, sicuramente attraverso le politiche sociali, attraverso le politiche in campo educativo. E però anche con politiche specifiche sulla questione della sicurezza, quindi non so, per esempio è stata costituita una nuova polizia nazionale bolivariana, è creata anche una specie di università della sicurezza per formare nuove leve di forza pubblica, diciamo, che operino secondo principi di socialità e di umanità. Comunque è un problema serio, perché comunque, mentre dal punto di vista della gestione dell'ordine pubblico il cambiamento è più evidente e riconosciuto anche da osservatori non particolarmente inclini al filociavismo, come per esempio gli anarchici che io ho intervistato e che sono anche presenti con 3 interviste nel libro, mentre invece, quindi, per quanto riguarda le politiche di gestione dell'ordine pubblico, la differenza è più visibile. Stiamo parlando di un paese dove il grilletto facile durante manifestazioni di piazza era la regola fino alla fine degli anni 90. Invece, per quanto riguarda la questione della situazione carceraria e la situazione della repressione della cosiddetta criminalità diffusa, ci sono ancora dei grossi problemi. Così come ci sono grossissimi problemi in alcuni stati dove ci sono ancora fenomeni di casi di torture, sequestri, oppure è drammatica la situazione nel mondo agricolo, dove dall'avvento del chavismo ad oggi ci sono stati circa 300 attivisti contadini assassinati. E direi anche negli ultimi anni comincia questa tendenza molto preoccupante anche nel mondo industriale. Sono stati varie decine di casi di operai che non sono stati assassinati o hanno subito attentati.
Questo da parte di loro, mano dei datori di lavoro.
Diciamo, per quanto riguarda le realtà rurali, c'è un chiaro riferimento al problema del paramilitarismo di origine colombiana che viene praticamente reclutato dai latifondisti per fare il lavoro sporco, mm-hmm. diciamo. Questo è soprattutto si è accentuato dopo che è stata varata la riforma agraria, se non sbaglio nel 2003, che introduceva la possibilità di sequestrare terreni incolti da una certa estensione di superficie in poi. Ho citato questa questione della sicurezza perché ha a che fare con la difficoltà a capire le cose lì, perché limita un po' la tua mobilità, la tua agibilità, nel senso che non è che puoi andare dappertutto come vuoi, quando vuoi, quindi devi essere accompagnato, e quindi questo è questa cautela chiaramente complica un po' le cose. Però poi alla fine, ripeto, stando lì tanto tempo si riesce a fare anche questo percorso, senza il quale la comprensione sarebbe monca, perché non puoi capire un paese all'interno del quale vengono varate politiche sociali a favore della parte più povera della popolazione senza poi andare a vedere nei quartieri dove questa gente vive cosa succede. Insomma, quello è stato un altro pezzo molto importante della mia esperienza, e che oltretutto mi ha fatto capire anche quanto poi la realtà possa essere articolata. Questi quartieri che visti da fuori sembrano degli inferni, anche dal punto di vista proprio estetico dell'impatto visivo, perché sono queste enormi colline completamente coperte di case in condizioni più o meno precarie, con i muri di mattoni forati senza intonaco, i tetti di lamiera, però se ci entri dentro vedi che, oltre a tutti i problemi che voi potete immaginarvi, disgregazione sociale, tossicodipendenza, povertà, eccetera eccetera, sono anche dei luoghi di solidarietà, di lotta e di amore. Insomma, sono i luoghi dove è stato sconfitto anche il tentativo fatto nel 2002-2003 da parte dell'opposizione venezuelana di defenestrare il governo chavista in maniera extracostituzionale. Mi riferisco in particolare al colpo di Stato dell'aprile 2011 e anche al blocco dell'industria petrolifera e della grande distribuzione del 2003. Queste manovre sono fallite anche per la mobilitazione che c'è stata a partire dai quartieri popolari, o a partire anche dalle forme di solidarietà e di auto-organizzazione che nei quartieri popolari sono state messe su per resistere, per esempio, al blocco dell'industria petrolifera. Teniamo conto che loro per mesi sono stati senza benzina e senza gas, in un paese che è il più grosso detentore di riserve petrolifere del Sud America e c'ha metà del gas, immaginatevi voi. Eppure mi dicevano che la gente si organizzava, e per farmi capire come, mi ricordo durante una cena si parlò di questo argomento, mi indicavano una parriglia, una graticola dove c'era della legna e stava andando la carne, cioè nel senso andavano a raccogliere la legna nei boschi, perché poi Caracas è piuttosto collinosa, c'è una serie di
si può trovare una soluzione alternativa.
Si organizzavano, insomma, l'opposizione, la destra voleva rendere il paese ingovernabile e scatenare la guerra fra poveri nei quartieri popolari, invece questo non è accaduto, così come, non so, per esempio non c'era benzina, si diffondeva la voce che in un punto della città c'era benzina in vendita, allora spuntava fuori uno con un camion e andavano a raccogliere la benzina per tutta la gente della zona, insomma. Quindi questi anche aspetti molto importanti fanno parte poi del contesto nel quale la rivoluzione, diciamo, come la chiamano loro, è riuscita a sopravvivere e anche a difendersi e ad arrivare fino a noi.
Senti, da tutte queste testimonianze, dai tuoi viaggi, reportage, tu hai riscontrato in qualche modo un gap fra quella che è la propaganda ufficiale e anche internazionale del governo e la realtà che ti hanno raccontato tutte queste persone, organismi, certo, eccetera? Oppure in realtà, diciamo, fatta la tara di quello che è sempre, per forza di cose, una propaganda ufficiale, alla fine poi non si riscontrano grandi differenze effettivamente sul territorio?
Io devo dire la verità, l'esperienza lì mi ha portato a riscontrare la differenza fra la propaganda della destra e la realtà, ma ahimè anche fra la propaganda del governo e la realtà, nel senso che entrambe le propagande sono ovviamente un po' sfasate rispetto a quella che è la situazione, e qui torniamo al discorso di prima della polarizzazione molto forte che c'è e anche dalla situazione di campagna elettorale permanente, perché lì per tutta una serie di meccanismi legati anche alla situazione politica, cioè praticamente ogni anno si vota. Teniamo conto che loro hanno anche alcune tipologie che noi non abbiamo, tipo il referendum revocatorio che è stato chiesto dall'opposizione nel 2004. Praticamente tutte le cariche elettive a metà del mandato possono essere sottoposte al referendum.
Che no, rende tutto il processo politico amministrativo un po' complicato.
E quindi l'opposizione ha chiesto una volta sto referendum, il governo ne ha fatti altre due per modifiche costituzionali, più tutte le elezioni dei vari livelli, tipo le presidenziali che saranno l'anno prossimo, le amministrative, quelle dei governatori che saranno pure l'anno prossimo, quelle dell'Assemblea Nazionale, insomma si vota ogni anno. Quindi questo per dire cosa? Che sicuramente la propaganda della destra è una propaganda abbastanza rozza, che sostanzialmente per esempio a livello anche internazionale sostiene tesi che sono apertamente infondate, per esempio dire che lì è una dittatura quando praticamente votano tutti gli anni, le votazioni sono monitorate e certificate come
da chiunque,
come più o meno regolari dall'Organizzazione degli Stati Americani piuttosto che dagli osservatori europei piuttosto che dal centro Carter. Allora continuare a insistere su sto fatto è un po' ridicolo. Infatti loro hanno cambiato tattica. Per esempio, quando io andai nel primo viaggio 2005, le elezioni furono boicottate dalla destra con questa tesi dei brogli, della inaffidabilità del processo elettorale. Negli ultimi anni invece hanno cambiato tattica, quindi hanno partecipato alle elezioni, raccogliendo anche fra l'altro un consenso non indifferente. Parlo dei 4 milioni più o meno del candidato oppositore di Chavez alle ultime presidenziali, e parlo del voto popolare alle ultime elezioni politiche, che è stato praticamente uguale a quello del chavismo. Quindi stiamo parlando di un'opposizione forte. Poi il chavismo continua ad avere una prevalenza di seggi perché c'è anche lì un sistema elettorale che sostanzialmente avvantaggia il governo. Adesso,
però detto da italiani, noi non possiamo non tacere. Perché
potremmo un'altra situazione che sicuramente l'opposizione tende ovviamente a negare sono comunque le realizzazioni che il chavismo ha fatto, soprattutto sulle politiche sociali, e il consenso di cui gode comunque il presidente, soprattutto il presidente. E qui arriviamo a quello che invece stona, e a quella che è la divaricazione fra la propaganda del governo e la realtà. La propaganda del governo tende in genere a, diciamo, velare quelli che sono gli aspetti più problematici del processo. E non esiste lì, per esempio, il mito o esiste in modo molto minore che da noi il mito o la mistificazione del giornalismo di tipo anglosassone. Lì il giornalismo è propaganda, cioè
esplicitamente propaganda.
Non lo è esplicitamente, ma lo è di fatto nella maggior parte dei casi, nel senso che le televisioni del governo che fanno? descrivono le realizzazioni positive, le cose positive che fa il governo. Le televisioni dell'opposizione che fanno? Fanno l'esatto contrario. E quindi paradossalmente riempiono anche un vuoto di informazione delle televisioni governative, perché parlano dei problemi. Mm-hmm. I problemi quali sono? Vabbè, i problemi quali sono? Ovviamente sono, per esempio, relativi al fatto che in alcuni ambiti, come per esempio le realtà lavorative, il cambiamento è meno rilevante di come possa essere accaduto in altri campi, per esempio quelli delle politiche sociali, di welfare, educative. Perché? Perché comunque un paese, diciamo, con un'economia di mercato e con livelli di sfruttamento della forza lavoro piuttosto pesanti, insomma. Comunque quando sono andato io la prima volta ho conosciuto persone che per mettere su un salario decente facevano addirittura doppio lavoro, nel senso che io ho conosciuto, cito esempi, camerieri che facevano i portieri di notte e i camerieri al ristorante dell'albergo, cioè lavoravano sempre praticamente, lavoravano 14-16 ore al giorno, così come vigilanti privati nel supermercato che facevano la stessa cosa. E quindi comunque da quel punto di vista il paese ha ancora della strada da fare, così come dalla strada da fare sicuramente c'è in altri campi delicati come quelli di cui parlavo prima, delle politiche sociali, delle politiche carcerarie, comunque diciamo tutto l'ambito legato alla gestione del settore della sicurezza. E così come è un altro problema grosso là, però qui entriamo più in un dibattito di carattere politico, è questo problema della personalizzazione del processo. Ora lì, da un lato, e questo fa parte della tradizione politica latinoamericana e anche della tradizione, se vogliamo, costituzionale, nel senso che lì comunque in Sud America abbiamo una sfilza di repubbliche presidenziali con poteri piuttosto marcati della presidenza della Repubblica, e quindi è un meccanismo che è costruito intorno a questa figura un po' carismatica. Nel caso del Venezuela, secondo me questo è da un lato una delle virtù del processo, una dei valori aggiunti del processo. Perché? Perché comunque Chavez, al di là di tutte le contraddizioni del personaggio, comunque un gran comunicatore, un gran pedagogo popolare, è uno che comunque gode della fiducia della gente, nel senso che quando parla, quando si esprime anche nelle alluvionali trasmissioni televisive settimanali che vengono fatte, il famoso Allo Presidente, trasmette di essere sincero. Cioè, è uno che ci crede veramente a quello che fa, che crede veramente al fatto di, alla missione, diciamo, di cercare di costruire un paese migliore, insomma, di lottare per il futuro migliore dei bambini e delle bambine venezuelane, insomma. Quindi sicuramente lui, da questo punto di vista, è un valore aggiunto importante del processo e ne è uno dei perni. Così come lui è stato il protagonista, l'attore di quella ritrovata dignità di un intero paese. Cioè, nel senso che adesso tu hai un paese dove la gente rivendica i propri diritti, dove gente che magari prima era persa nell'alcol o semianalfabeta, non gli fregava niente della politica, adesso gira con la copia tascabile della Costituzione bolivariana e ogni 3x2, se ne capita l'occasione, rivendica i propri diritti dicendo c'è scritto qui. Cioè, insomma, quindi c'è un processo anche di ritrovata dignità e di politicizzazione, di attivazione di massa di un settore importante di popolazione che fa politica, che lavora nelle missioni, che appunto gira con la Costituzione bolivariana in mano, che prima non c'era. E questa è un'altra cosa di cui in qualche modo lo stesso Chavez è stato uno degli attori, insomma uno dei fattori. Il limite è legato al fatto che comunque è chiaro che un processo non può essere imperniato su una sola persona. È chiaro che poi lui si porta anche dietro alcuni vizi, alcune tare della sua cultura, quindi insomma, è anche un militare, per cui a volte eccede nella realpolitik, oppure sembra che si fidi più dei militari che dei civili, per cui c'è anche questa inflazione di militari con ruoli importanti nella politica, nella macchina amministrativa. E poi di certo, diciamo che in un processo che vorrebbe fondarsi su una democrazia partecipativa e sulla creazione di organismi del potere popolare, è chiaro che una gestione troppo personalizzata e troppo leaderistica poi rischia di essere un limite anche di questa crescita più orizzontale, più circolare. Teniamo anche presente che la personalizzazione allude anche a quello che è uno dei limiti un altro dei limiti grossi del processo è che all'interno di questa personalizzazione la gente si fida molto di lui, crede molto in lui, ma è molto screditata la classe e l'establishment, la classe politica, amministrativa e burocratica, perché c'è ancora molta corruzione, perché c'è gente che si è fatta i soldi, e poi perché, e qui torniamo allo Chavez militare, Chavez finora ha mediato abbastanza con questo problema, nel senso che lo combatte a parole ma nei fatti non spinge l'acceleratore su questo problema fino in fondo.
Con la questione della corruzione, dici?
Della corruzione, perché si rende conto che in una situazione di campagna elettorale permanente, di attacco permanente da parte della destra, attaccare a fondo la corruzione vorrebbe dire creare dei conflitti all'interno del campo chavista. Lui comunque ha bisogno di un apparato per far funzionare lo Stato, ha bisogno di un apparato per vincere le elezioni, e quindi spingere troppo fino in fondo la battaglia su questo problema, che è un problema storico del paese, vorrebbe dire aprire dei conflitti, aprire delle contraddizioni e indebolirsi di fronte. Quindi fa un ragionamento di realpolitik che però non so fino a che punto sia giusto, perché poi questo problema è uno dei problemi che poi corrodono il processo e che rischiano di creare questa scissione tra l'appoggio di cui gode lui e il malcontento e il mugugno intorno alla sua classe politica, che poi si vede anche nei risultati elettorali poi, perché quando tu vedi che alle ultime elezioni amministrative
in cui lui non si presenta direttamente,
dove c'è la classe politica che viene messa, certo, di fronte all'elettore, non lui, quindi non le presidenziali, tu vedi che alle elezioni parlamentari il chavismo prende la metà del voto popolare, quindi quegli altri prendono altrettanto, quelle piuttosto che alle ultime elezioni amministrative hanno perso praticamente tre stati che prima governavano e addirittura hanno perso la grande Caracas. Perché hanno perso la grande Caracas? Hanno perso la grande Caracas perché hanno perso il voto popolare di una zona popolare importante, che è la Caracas Est, e questo ha fatto pendere la bilancia da parte dell'opposizione. Attualmente il sindaco della grande Caracas è uno di destra, insomma.
Però questo significa a questo punto che non c'è ancora in qualche modo un sistema di amministrazione, un sistema politico chavista, bolivariano, chiamiamolo come vogliamo, staccato da Chavez come persona, nel senso, è una domanda che ti faccio: se noi ipotizziamo un Chavez che domani molla tutto e se ne va ai Caraibi, che fine fa il Venezuela?
Allora, in questo momento, vabbè, è una domanda abbastanza attuale, anche perché lui purtroppo poi negli ultimi mesi ha anche scoperto di avere qualche problemino di salute.
Sì, anche se quei sono come i problemi di Fidel Castro, che era stato morto 30 anni fa.
Esatto. Lui comunque è stato operato per un tumore, ha fatto 4 cicli di chemioterapia, quindi insomma proprio una fesseria, non... sembra un tumore con una diagnosi che è stata un po' tardiva, comunque curato abbastanza intensamente a Cuba. E soprattutto a Cuba, poi ha fatto anche un ciclo di chemio in Venezuela, però diciamo che e lui comunque nell'ultimo check-up che ha fatto sempre a Cuba, al ritorno ha detto che è tutto a posto, insomma. Però è chiaro che nel momento in cui lui venisse meno, in questo momento non c'è un fattore di sintesi, un fattore agglutinante del processo che possa sostituirlo. Teniamo presente che una cosa che accomuna le varie ali del chavismo, comprese quelle della sinistra più radicale, che comunque in Venezuela prevalentemente sta nel processo, c'è anche una sinistra fuori dal processo, però abbastanza minoritaria, l'elemento che accomuna tutti è il riconoscimento della leadership di Chavez. Perché comunque Chavez, pur con tutte le sue contraddizioni e i suoi limiti, la testa un po' da militare, la tendenza un po' alla realpolitik, un po' a volte a oscillare fra posizioni moderate e posizioni più estreme, però comunque fondamentalmente è uno che bene o male ci crede a sta storia di cambiare.
Certo. Non è un caudillo come
non
tanti.
È uno proprio, è uno che ci crede, insomma. E non è l'unico, ovviamente, perché anche intorno a lui, insomma, non è certo l'unico, però è chiaro che nel momento in cui lui dovesse venire meno, non c'è in questo momento un soggetto che potrebbe rimpiazzarlo, e ci sarebbe il rischio dell'apertura di una forte conflittualità interna fra le varie ali che in questo momento sono in forte conflitto fra di loro, soprattutto quella che viene chiamata la derecha endogena o la boliburghesia, cioè quelli che si sarebbero fatti un po' anche i soldi. Teniamo conto che stiamo parlando di un paese dove girano tanti soldi controllati dallo Stato, questo è un altro fattore di cui non bisogna mai mettere da parte. Quindi le occasioni di corruzione sono ghiotte, così come le occasioni di sbagliare pensando di risolvere con i soldi i problemi politici. Per esempio, cito un altro esempio interessante, la missione alcuni anni fa fu tentata la costituzione di una gioventù chavista, attraverso la costituzione del Frente Francisco de Miranda. Questi furono mandati a Cuba a fare i corsi politico, di operatori politico-sociali a Cuba, poi tornarono e gli dettero la macchina, il cellulare, gli dettero anche uno stipendio, e fu un fallimento, nel senso che una parte di questi si prendevano lo stipendio e poi non facevano niente, altri usavano la macchina per i fatti loro, insomma, come si può capire, non è che una militanza, la passione, l'entusiasmo la crei con i soldi, insomma, per cui loro stanno comunque imparando, diciamo, nel senso che teniamo conto che tutto è accaduto rapidamente.
Stiamo parlando di dieci anni.
Ecco. Quindi è ovvio che vengano fatti anche degli sbagli, che vengono anche fatti degli errori, però direi che in questo momento, se venisse meno la sua figura, sicuramente ci sarebbero dei problemi, però non è affatto detto che questo poi non debba trovare poi una soluzione. Io credo che comunque riuscirebbero a trovare degli assetti nuovi, e soprattutto beneficiando di un fattore che l'opposizione in questo momento non ha né un candidato leader credibile e né un progetto, perché insomma
che non sia quello di cacciare via lui e i suoi.
Se tu gli chiedi: ma voi le risorse di questo paese come le gestireste? Le vorreste continuare a regalare alle multinazionali come veniva fatto 20 o 30 anni fa? Oppure voi, di fronte alla drammatica questione sociale di quel paese, qual è la vostra proposta? Cioè, cosa volete fare? Non hanno una proposta alternativa, se non un vago riferimento alla socialdemocrazia europea, quindi a un capitalismo di tipo temperato, alla dottrina sociale della Chiesa, insomma, però... Diciamo, poi c'è anche una componente invece proprio più apertamente fascistoide, insomma. Teniamo presente che un altro problema del Venezuela è che non c'è quella classe media colta, anche tendente a sinistra progressista, che per esempio c'è stata in Argentina, e che, sia detto fra parentesi, è stata una delle vittime principali,
certo, del che erano quelli più pericolosi
del genocidio commesso dai militari negli anni 70, insomma, molti dei desaparecidos provenivano dalla classe media. In Venezuela invece purtroppo la classe media è più imbevuta di valori ultracapitalistici e autoritari, guarda gli Stati Uniti, insomma.
Anche perché fino a 10 anni fa appunto la situazione è quella di un paese con una piramide.
Certo.
Senti, noi siamo giunti quasi alla conclusione, potremmo andare avanti ancora per certo. Ore, anche perché non abbiamo analizzato tutta la vicenda della politica estera,
sì,
eccetera,
sì,
eccetera.
Chiaramente mi sono lasciato dietro tanti altri aspetti.
Ti potrei sbizzarrire nel prossimo incontro, certo, che avremo qui a Roma. L'ultima cosa però ti volevo chiedere in merito alle relazioni che l'Italia, o almeno la sinistra italiana, ha con il Venezuela. A tuo parere, in qualche modo il Venezuela, il bolivarismo di Chavez può insegnare qualcosa, può essere in qualche modo modello anche per noi, oppure si tratta insomma di una situazione talmente differente dalla nostra che è inutile anche provare a operare similitudini, anche perché a differenza di insomma, ciclicamente in Italia ci si innamora di un qualche percorso rivoluzionario in America Latina,
sì.
E con il Venezuela questo curiosamente non è accaduto, è accaduto in maniera abbastanza minimale. Già questa è una cosa da segnalare. E ecco, per parafrasare quell'antico titolo di giornale che diceva le affinità e divergenze
tra
il compagno Chavez e noi, ecco, ci sono, oppure quello è un altro mondo, quindi è inutile.
Io direi che, vabbè, innanzitutto io credo che un rapporto con la realtà venezuelana è importante che ci sia. Secondo me è importante che ci sia, non nella forma della propaganda o della geografia, che non serve neanche a costruire un movimento di solidarietà, cioè nel senso che noi, se vogliamo costruire un movimento di solidarietà, di appoggio al processo bolivariano, lo facciamo a partire da quello che il processo è, compresi i suoi limiti e le sue contraddizioni, insomma. Quindi io non condivido per esempio un certo taglio che spesso viene dato a quella poca solidarietà che c'è in Italia, dove sembra che, siccome la priorità assoluta è quella di contrastare la disinformazione della destra mondiale, allora bisogna dire che lì va tutto bene, che lì non è poi così, insomma, non è questo secondo me il modo di promuovere la solidarietà. Per quanto riguarda quello che noi abbiamo da imparare, ma io tornerei al titolo del libro, cioè io non è che l'ho scelto per caso sto titolo. È bello pensare che si possa ricominciare a parlare di rivoluzione, ed è bello illudersi, fra virgolette, che possa essere bonita, Che, vuol dire, che vuol dire bonita? Bonita vuol dire semplicemente che contenga, che presupponga il minimo livello di esercizio dell'uso della forza e quindi che faccia i conti con i nodi con cui una rivoluzione che non pretenda di essere imposta e che quindi rischia poi di costruire un sistema peggiore di quello che vuole sostituire, senza fare esempi che sarebbero troppo facili da fare, come per esempio i mitici, fantastici anni 30 sovietici, chiaramente una rivoluzione che vuole essere frutto di un processo collettivo di partecipazione deve fare i conti col problema del consenso, deve fare i conti col problema dell'egemonia culturale, della costruzione di un nuovo, di una nuova cultura e di un nuovo senso dello stare nel mondo, deve fare i conti per esempio in Italia col fatto che esistono 34 milioni di persone che alle ultime politiche hanno votato partiti di destra, di centro o di sinistra moderata, e quindi devono fare i conti anche col problema della democrazia e della democrazia rappresentativa, cioè della serie. La democrazia rappresentativa si può anche criticare nelle sue mistificazioni, storture, però devi pensare di sostituirgli qualcosa di più avanzato,
che sia più rappresentativo.
E finché non c'è qualcosa di più avanzato, devi fare i conti con la democrazia rappresentativa. Il Venezuela tenta un colpo di Stato nel 2002, il chavismo fallisce e poi si candida e vince le elezioni. Questo non vuol dire che dobbiamo fare come lì, perché noi abbiamo una storia diversa. Però comunque è un'esperienza che serve, secondo me, per riprendere in mano il tema della rivoluzione nel senso del cambiamento di società e cercare di rideclinarlo in una forma che sia un po' più politica e meno sloganistica, perché io lo sloganismo un po' lo vedo, ma lo vedo sia nelle forme più radicali, cioè pensiamo al classico volantino che dice: bisogna fare le lotte rivendicative, bisogna ricomporre le lotte rivendicative, perché non basta fare solo le lotte rivendicative, non basta però neanche fare le lotte rivendicative, bisogna cambiare la società, fare la rivoluzione, un sistema fondato sulla lotta contro lo sfruttamento, fine delle trasmissioni. Oppure il movimento No Global che dice: bisogna costruire una società che non metta più al centro il profitto ma l'uomo. Ora, questo non è un progetto politico, non è un progetto di cambiamento della società, perché non ti dice che tipo di società vuoi costruire, con quali valori, con quale forme organizzative e come ci vuoi arrivare, facendo i conti col fatto che vivi in un contesto dove...
un contesto di un certo tipo.
Sei tu che te la canti e te la suoni, insomma. Quindi, da questo punto di vista, credo che il Venezuela possa darci degli spunti e ce li può dare, a partire dal fatto che comunque ti confronti con un'esperienza di cambiamento che però sta anche al governo, e per noi che operiamo da sempre in una logica di opposizione, questo può dare degli spunti interessanti. E poi, perché, con tutto il rispetto per il Nepal o per il Congo, non è un paese tanto diverso da noi. Ho citato il Nepal e il Congo come esempio di situazioni più estreme, diciamo. Perché? Perché è un paese ricco, è un paese dove esiste un'articolazione sociale e culturale, ed è un paese prevalentemente urbano, è un paese che ha una base culturale per certi versi simile alla nostra, per esempio la religione del consumo o della gadgettistica elettronica, insomma, se duri vedi i ragazzi di là, insomma, non è che siano molto diversi dai ragazzi dell'Interland milanese che scendono giù su via Torino, piazza Duomo il fine settimana, insomma.
Il concetto
quindi,
è quello.
Quindi secondo me è una realtà che ci può dare degli spunti, degli spunti ovviamente non vuol dire pensare che da lì trai delle ricette automaticamente trasportabili nel nostro contesto, però secondo me degli spunti per un livello di discussione alto, che sia appunto sulla tematica della revolution, in questo caso bonita, perché chiaramente
è apprezzabile.
È apprezzabile lo sforzo, insomma, perché una revolution non bonita, vabbè, devi vedere innanzitutto se riesci a farla e poi se poi è desiderabile negli esiti che poi rischia di avere, nel senso che è chiaro che la rottura del tempo storico deve comunque tener conto di quello che è il corpo sociale. Fare poi delle forzature eccessive vuol dire poi doverle imporre in qualche
poi
modo.
Ci siamo passati, ecco, tante volte.
È inutile fare. Quindi credo che lo sforzo dei nostri amici e compagni venezuelani è più che apprezzabile, insomma.
Vabbè, io ti volevo far chiudere il discorso, invece ne hai aperti a bizzeffe, però magari ci sarà modo.
Perché chiaramente dovevo anche spiegare perché il titolo certo. È stato scelto. Poi la copertina non l'ho scelta io, l'ho scelta l'editore, che ha preferito una copertina provocatoria. Io avrei voluto mettere una roba un po' più in
soft.
Sì, avrei voluto mettere dei fricchettoni che suonavano brani dei Beatles davanti alla metropolitana.
Ha pensato al target, ha detto proviamo questa
l'editore
cosa.
L'editore invece ha preferito giustamente la provocazione.
Va bene. Comunque, allora ricordiamo il titolo completo del libro: è La Rivoluzione Bonita, viaggio a tappe nel Venezuela di Hugo Chavez. Tu sei Angelo Zaccaria, questo lo ricordiamo anche per chi dovesse cercare su internet. Le edizioni Colibrì, ti ricorderai sicuramente il sito internet
www.colibriedizioni.it.
Perfetto. E poi invece per l'appuntamento live con te, che starei ancora
certo,
un paio di giorni qui a Roma,
live, come dici tu, è praticamente dopodomani, cioè il giorno 2 novembre dalle ore 17 ci sarà un video, poi la presentazione del libro alla Casa del Popolo Giuseppe Di Vittorio di via Castelforte 4, zona Largo Agosta, a Centocelle.
Agosta, perfetto.
Oltre al sottoscritto ci dovrebbe essere anche la Geraldina Colotti, che come tutti voi saprete segue le questioni internazionali e in particolare la vicenda venezuelana, e dovrebbe esserci anche l'addetto stampa dell'ambasciata venezuelana a Roma.
Benissimo, ti ringraziamo e allora arrivederci fra due giorni.
Grazie a voi, ciao.